Allora, due flash per iniziare. Capite subito da quello che vi dicevo prima che non stiamo a pettinare le bambole, come si dice in Italia, perché se il battesimo è vero vuol dire che la vita umana ha un senso, se il battesimo non è vero vuol dire che vivere è inutile, vivere è qualcosa di assolutamente superfluo e insignificante. Parliamo della cosa più importante dell'universo e di persone che sentono che la loro vita trova significato dinanzi a questo grande dono che è la presenza, la scoperta che Cristo è realmente presente. Avremo due momenti, oggi e due domani. Abbiamo una prima relazione sul tema dei nuovi orientamenti che la CEI ha dato a tutta quanta l'Italia. La Conferenza Episcopo Italiana si abbrevia in CEI nell'estate scorsa per aiutarci in particolare con la chiave del catecumenato. Poi io farò una relazione su un possibile itinerario, su alcuni temi fondamentali. Domani avremo due parroci, ci parleranno della domenica come giorno del catecumenato e della triade fede, speranza e carità come chiave utile. La prima relazione è affidata a Monsignor Paolo Sartor, Don Paolo. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo un po' di più quando venne nominato l'ex nuovo direttore Don Guido Benzi, bolognese, e ci chiese a uno di Milano e uno di Roma, a Reggio Calabria, di aiutarlo a guidare il convegno, e quindi assaggiammo i gelati di Reggio Calabria, il mare, eccetera, nella preparazione, ci divertimmo un po', ci sciogliamo un po', non conoscevamo tante persone. E adesso lui ha preso il posto di Don Guido Benzi, quindi lui è il direttore all'interno della Conferenza Episcopale dell'Ufficio Catechistico Nazionale, che ha con sé anche il servizio per il catecumenato, la disabilità e la catechesi e l'apostolato biblico. È stato direttore dell'Ufficio per il catecumenato, del servizio per il catecumenato di Milano, milanese, e ha curato però anche tanti itinerari per l'iniziazione sana dei ragazzi insieme ad altre persone, in particolare Don Andrea Ciucci. Si chiama Buona Notizia l'itinerario che hanno curato, qui ho la sezione per i disabili, c'è cioè un volume proprio apposta per aiutare i catechisti ad accogliere e avere un linguaggio adatto a includere nelle varie disabilità e anzi a far sì che i disabili siano un tesoro per tutti quanti. E di fatto a questo documento Incontriamo Gesù ha anche dato un grosso contributo, perché era già responsabile della sezione per il catecumenato all'interno proprio dell'ufficio catechistico, e qui ha da poco questa responsabilità. Non è una cosa facile, è anche un'occasione per dirgli la gratitudine di tutti gli uffici diocesani, del nostro in particolare. Sentiamo quanto è difficile, già è difficile una diocesi, figurati cosa vuol dire cercare di trovare una linea che possa aiutare un po' le varie diocesi d'Italia ad avere una linea, eccetera. E allora grazie Don Paolo, e ci aiuti un po' a capire l'importanza di questo testo e in che maniera illumina il servizio in particolare poi di questi catechisti dei catecumeni che si offrono per il servizio del Vangelo.
Sono io che ringrazio dell'invito, Don Andrea, e un po' tutti voi, e mi scuso se fra un'ora a un certo punto devo andare in stazione. Non ho una vita poi così impegnata, un po' come la sua, un po' come le vostre, che per essere qui stasera avrete dovuto fare lo slalom normale, quindi. Però appunto c'era questo impegno, ma ci ho tenuto perché, avendo fatto, come lui ha ricordato benevolmente, per un po' di anni l'incaricato diocesano del catecumenato, so che non è semplicissimo in una diocesi e per delle parrocchie avere degli accompagnatori che si rendano disponibili a prepararsi, perché è un campo impegnativo che chi di voi l'ha già vissuto altre volte lo sa, chi sta iniziando se ne sta accorgendo, chiede l'impegno del momento, dell'occasione, e già quello è tanto, perché quando si parla di un cammino, poi in queste cose entra ovviamente Don Andrea nella sua relazione successiva e quando riterrà opportuno, ma comunque quando si parla di un cammino non di pochi mesi ma su un anno e mezzo, un paio d'anni, è una cosa piuttosto pronunciata che chiede. Ma oltre al tempo, che è già un bel investimento, ci si accorge vivendolo, e qualcuno di voi lo ha sperimentato, che chiede un po' di noi stessi. Normalmente, lo dico senza enfasi, senza retorica, ma normalmente accade che chi accompagna un catecumeno un pochino diventi anche amico. Non è obbligatorio, non è obbligatorio, uno può fare il servizio al Vangelo nel rispetto, nella vicinanza, senza per forza che dire, però normalmente accade, e accade che poi un pochino si continui. Ecco, è normale, perché ti accorgi che è vero, con una persona ci si trova a parlare del Vangelo, della dottrina cristiana e della fede. Ma dico a voi, scusate, esiste forse una fede staccata dalla vita? Per cui quando io mi metto lì a parlare con una persona, a partire da una pagina di Vangelo, a partire da una frase del Papa piuttosto che di un padre della Chiesa o di un santo, quando condividiamo ciò che viviamo, questa è fede, giusto? O è vita? Per noi non c'è distinzione. Per noi fede e vita sono la medesima cosa. Certo, chi ha ricevuto il dono della fede e ha avuto anche un pochino, lo diciamo timidamente, il coraggio di accoglierlo, questo dono, può guardare alla vita con una certa prospettiva, che non risolve tutto, che lascia i problemi, lascia le fatiche, ma ti dona uno sguardo. Io sono di Milano, diceva Andrea, però mi sono accorto in questi primi mesi del mio servizio che anche a Roma capita che piove martedì, piove mercoledì, piove giovedì. Oggi finalmente siamo usciti in macchina per andare in CEI, c'era il sole. E uno respira, è la strada di ieri, la strada di martedì, è la strada di lunedì, è la vita di tutti, il lavoro, la famiglia, il mutuo, i problemi, la sofferenza, tua madre che è anziana, eccetera. È normale. La vita di tutti, ma c'è un'altra luce. Ecco. Gli accompagnatori dei catecumeni sono persone, siete persone, che si rendono disponibili non a sostituire la luce, non a salvare il mondo, non a convertire, ma ad aiutare le persone che volessero appunto lasciarsi aiutare a scorgere questa luce e poi a trarne le conseguenze. Ecco perché stasera, di fronte a un invito del genere, mi ha fatto piacere poterci essere almeno per la prima parte. Se no sarei rimasto volentieri a sentire anche Andrea, a sentire voi. Questa volta non è possibile, sarà possibile altre volte, ma ci tenevo a dare questo piccolo segno di attenzione. Secondo motivo riguarda il documento. È vero, essendo già prima membro dell'equipe nazionale e adesso direttore, ho potuto vedere un pochino alcune fasi, anche Don Andrea ha partecipato, però ho partecipato anch'io. Ho potuto vedere un pochino di evoluzione ed è un documento che è stato approvato a larghissima maggioranza nell'Assemblea dei Vescovi di maggio, il che dice un segno, un'esigenza. Ora, un documento non cambia la vita. Lo sappiamo bene, Però può aiutare a rappresentare un terreno comune di alcune riflessioni. Per esempio, scusate se parto dal semplice, che però non è banale, io ho un'altra edizione, ma cambia solo la copertina, ovviamente. Guardate il titolo, che è stato suggerito in un passaggio di redazione di questo documento da un vescovo, membro della Commissione Episcopale Nazionale per la Catechesi, perché il titolo che era stato dato, lo ricorderai, no? Fino a quel momento erano anche titoli molto macchinosi, come succede qualche volta, e uno disse, ma alla fine qual è lo scopo della catechesi, dell'annuncio? Noi potremmo dire del catecumenato, poi distinguiamo queste parole, però ci basta per il momento. Qual è lo scopo? Esprimiamolo in una maniera viva, ma non viva perché dobbiamo vendere un prodotto e allora cerchiamo, capite, no, con un copywriter di trovare il modo migliore di fare uno slogan, ma perché se noi siamo qui, parlava un vescovo, ma vale per noi, vale per chiunque di noi, è perché possiamo dire incontriamo Gesù. Che è un auspicio, possiamo incontrare Gesù, ed è anche un riconoscimento di un dono. Possiamo aiutare qualcuno a incontrare Gesù perché a nostra volta siamo stati aiutati da qualcuno a incontrarlo. Allora, un documento non è tutto, però quando ci aiuta a ricordare che i problemi della catechesi, dell'iniziazione cristiana oggi in Italia non sono anzitutto problemi tecnici, qualcuno di voi forse si sarà occupato o si occupa ancora magari di catechesi dei ragazzi, eccetera, e sa che tante volte giustamente lo strumento, il sussidio, ci vorrebbe un linguaggio diverso, i ragazzi evolvono, è tutto vero, eh? Però attenzione, i problemi sono di respiro più grande. Poi si traducono anche in quello, per cui ci accorgiamo che uno strumento non basta, che è una cosa, che devo trovare il linguaggio migliore. Qui ci sono persone anche che insegnano, sanno come questo valga anche nella scuola, però sono testimonianze ed espressione di problemi di momento più grande. Il punto è, se una persona oggi, parliamolo per i catecumeni, arriva in una parrocchia, e ci arriva per un amico, e ci arriva per un ricordo, e ci arriva per caso, e ci arriva per gratitudine, per tutti i motivi che voi conoscete dalle storie delle persone che hanno a che fare con voi, trova qualcuno che si mette accanto a lui a dire: vuoi incontrare davvero il Signore? Guarda, io sono contento che tu sia qui, ma capiscimi bene, non siamo qui solo per una questione di accoglienza, buon mercato, di simpatia, le porte aperte, la popolarità dell'accesso, che bello volersi bene. Non sono cose cattive, eh? In una società che segmenta, che chiude, non sono cose cattive. Ma scusate, dobbiamo ricordare che l'obiettivo, l'ambizione è più alta. Noi riusciamo a incontrarci davvero tu e io se ci lasciamo incontrare dal Signore, il Signore ci chiama a incontrarci, un po' come capita a voi. Il vostro parroco vi ha detto: ci aiuti per quella persona, e pochi di voi, forse qualcuno sì, certamente, niente di male, ma la maggior parte di voi, immagino, non conosceva prima la persona che gli è stata affidata, o la conosceva solo superficialmente. Ci stiamo mettendo in un cammino perché qualcuno ci chiama. E questo cammino ha una guida vera con la maiuscola e ha un obiettivo vero, che incontrare il Signore. Ci proviamo insieme. Una persona che oggi a Roma, a Milano, anche in zone meno complicate delle nostre grandi metropoli, va alla chiesa, incontra un cristiano sul lavoro, all'università, dove volete voi, entra per caso in una celebrazione, dopo pensa a certe vicende della vita, in ospedale si apre con un sacerdote, trova poi qualcuno che con umiltà, ma anche con fedeltà, con serietà, si mette in cammino. Posso fare un esempio che apparentemente non c'entra. Faceva riferimento prima cortesemente Don Andrea, una piccola cosa che con un altro Don Andrea e con Suor Veronica Donatello, che qualcuno conosce, che è la responsabile nazionale dei disabili, stiamo facendo. Bene. Esempio di catechesi ai disabili, non ve lo faccio io perché so, l'ho ricevuto. Sono andato una volta, per caso mi trovavo, in una casa di Don Guanella, di Guanelliani, e dove ho ammirato in quei giorni in cui ero lì per altre cose, come uno di questi religiosi, neppure sacerdote, riuscisse a portarsi con sé, a portarsi dietro delle persone adulte, un po' semplici. Don Guanella chiamava buoni figli, un po' sempliciotti, un po' così, che sono dentro in questa cosa. Quando facevano le liturgie, io ho assistito alcuni giorni, con una precisione, con una cosa, questo sapeva suonare l'organo, sapeva fare cantare, per cui un giorno dopo due o tre volte gli ho detto: ma io resto ammirato di come tu dedichi il pomeriggio, vedete anche come sono un uomo di poca fede, perché praticamente è come se gli avessi detto: tu perdi tempo, grazie, a uno che poi è guadagliano. Però vabbè, insomma, gli ho detto, mi è venuta così, con molta semplicità. E lui mi ha detto: assolutamente, io ci tengo a fare con questi amici le cose bene, come con gli altri, anzi, se posso dire, di più. Perché? Ma spiegato, se io lo facessi un po' così, tanto sono buoni figli, ok? Tutto sommato, io li richiuderei ancora di più nella loro situazione, giusto? Oh, apparentemente li accoglierei, non gliela farei difficile. Capite cos'è l'accoglienza un po' buon mercato? In una parrocchia italiana oggi, diciamo la verità, una pacca sulla spalla non la si nega a nessuno. E se uno suona le ore giuste, 5 euro glieli diamo. Il problema è dopo, eh. Quando arriva un catecumeno, italiano, giovane, adulto, albanese, filippino, rumeno, russo, americano, africano, il problema non è mai essere duri o semplici, chiedere, non chiedere, onestamente non è questo, può diventarlo qualche volta, si ragiona, c'è un responsabile apposta. Gesù dice: non imponete pesi agli altri che voi non portereste, ricordate, neanche con un dito. Ma la questione è: insieme stiamo proponendo come comunità, anche se poi la cosa magari in questo momento è affidata a me, a te, eccetera, stiamo come comunità proponendo un cammino di qualità? O non rischiamo che questi amici, che queste amiche si ritrovino un po' in una situazione di disabilità, capite cosa voglio dire? Di buoni figli, ma sì, facciamo qualcosa, tanto cosa vuoi, un povero africano. Poi del resto, scusa, anche gli italiani che arrivano al matrimonio come sono, se stiamo lì a guardare tutto. Un applauso nella veglia pasquale, dopo il battesimo, io non l'ho mai visto negare a nessuno. Però poi cosa succede nella vita, domenica dopo domenica, di quella comunità e di quella persona? Incontriamo Gesù, ci dice il documento, noi non siamo qui a fare una spiegazione del documento, ma a trarre alcuni elementi, per sé riguardano tutta la catechesi italiana, in particolare io credo che per chi si occupa di catecumeni valgono ancora di più. Il sottotitolo vi richiamo: orientamenti per l'annuncio e la catechesi d'Italia. C'era già un documento di orientamenti base della catechesi italiana, addirittura di 44-45 anni fa, 1970, il rinnovamento della catechesi, un documento anche tuttora interessante. Giustamente diceva il rinnovamento della catechesi, che sapete il termine tecnico, poi Andrea di queste cose è più specialista di me, ma comunque il termine tecnico, la catechesi, l'ascolto, no, della parola di Dio che risuona dentro di noi, di una fede iniziale che una persona ha e che pian piano si sviluppa a tutto tondo, dovessi dirlo in una maniera un po' veloce, ma spero non del tutto incongrua, la catechesi è la scuola della fede. Di una fede iniziale che pian piano si estende e diventa vita, diventa il tuo modo di vivere, il tuo modo di pensare, lo sguardo di Gesù sulla tua vita, sulla vita del mondo. Quindi l'idea di catechesi come piccola scuoletta e apprendimento, no, no, assolutamente. Appunto, chi di voi si occupa di scuola sa che la scuola può essere una cosa di grande livello. Qui abbiamo una grande università pontificia, cioè, io dico scuola nel senso alto, capitemi, eh? Poi che ci siano eventualmente delle derivazioni di bassa didattica, di va bene, ma questo capita in tutte le cose. Ok, ma io parlo di quello che... Il punto qual è? Che in questi 40, 45, 50 anni, in Italia, come in altri paesi, in qualcuno anche prima, per ragioni anche sociali, politiche, culturali, tipo la Francia, in altri magari dopo di noi, comunque sta capitando questo fenomeno, che non si può pensare che tutti abbiano una fede iniziale che poi è da estendere, ampliare, ramificare, capite? Con una scuola della fede, che suppone un minimo di fede. Alcuni, come è il caso dei nostri catecumeni, arrivano e dicono: vorrei essere cristiano. Cosa vuol dire? Poi, certo, a vedere bene le cose, ho chiesto a Maria di distribuirvi qualche foglio in cui ci sono alcuni brani degli orientamenti, che poi in realtà trovate nella copia che vi è stata opportunamente regalata, ma anche qualche testimonianza che abbiamo raccolto per un testo nazionale dello scorso anno che le diocesi ci hanno mandato. A pagina 5 vi permetto di citare una testimonianza di questa ragazza albanese, Brichena, è quel brano che c'è colorato a metà di pagina 5 più o meno. Leggo alcune cose perché mi sembra che dicano bene cosa vuol dire. Ho aspettato fino ai 22 anni per chiedere il battesimo. Da una parte forse è stato meglio così, perché se fossi stata battezzata da piccola non avrei saputo cosa significasse ricevere il battesimo, il sacramento del battesimo. Non avrei saputo che si tratta di una vera e propria conversione, come spesso dice il mio accompagnatore Guido. Forse neanche tuttora ho capito fino in fondo l'importanza e la fortuna di ricevere i sacramenti del battesimo. Insomma, anche noi non è che l'abbiamo capita tutti, per cui anche Brichena legittimamente può dire così, e di entrare a far parte della grande famiglia della comunità cristiana, ma mi sento pronta e voglio andare incontro a una fede sempre più forte, semplice e sincera. Questo lo scrive al suo vescovo prima del rito di elezione, che per quelli che fossero un po' nuovi, niente paura, vuol dire la tappa grande prima dei sacramenti, l'ultima quaresima, prima dei sacramenti, quindi non al primo anno, tendenzialmente al secondo in genere, no? Ha fatto un cammino anche proprio di catecumenato. Guardate come ricorda però quello che era prima. Quando ero piccola mi capitava di andare in chiesa, assistevo alla messa, perché le situazioni sono davvero tante, no? Ma fino a poco tempo fa questo non lasciava un segno particolare dentro di me. Non riuscivo a cogliere il messaggio. Il vero motivo, scusate, che mi ha fatto avvicinare alla Chiesa, alla preghiera, alla fede, è stato durante la malattia di mio nonno in seguito alla sua scomparsa. Sentivo di aver bisogno di un sostegno e di risposte. Da quando ho cominciato ad avvicinarmi alla preghiera, all'inizio meno e ora di più, ogni giorno dedico un momento a questo incontro con Gesù, un momento in cui mi sento totalmente libera e in pace. Allora, vedete, è difficile dire quello che io ho detto prima. Uno non ha la fede, uno ha la fede, non è facilissimo. Questa, quando era una ragazzina, adesso ha 22 anni, quindi si riferisce a quando aveva 5, 6, 10, non lo so, era una ragazzina, una bambina, intuiva qualcosa, percepiva qualcosa di bello. Quando poi, per lei è stato così, per altri sono esperienze belle, grazie a Dio, ma a volte succede che siano esperienze forti e dure, quando il nonno, qui era estremamente affazionato, sta male e muore, ecco che lei comincia, senza essere ancora cristiana, a rivolgersi al Signore. E poi si mette nelle mani di un prete, si mette le mani che la affida questo accompagnatore, tra l'altro lei anche il fratello camminava, eccetera, eccetera, sono arrivati al battesimo. Allora, noi non possiamo pensare la comunicazione della fede più solo come un deposito iniziale, però in se stesso compiuto, che va espresso, no? E disposto, ma in alcune persone un lavoro di aiuto a una ricerca anche iniziale. Per cui io onestamente preciso quello che dicevo, non mi sento di dire non ha la fede prima, ce l'ha, non è così semplice, lo sa il Signore, è Lui che legge nei cuori, però certamente venire incontro con le modalità giuste a persone che fanno più fatica a pregare, a rivolgersi, a riconoscersi. L'altra sera c'era Giuliano Ferrara dalla Bignardi, non so se qualcuno l'ha visto. Alla fine lei gli ha detto, dopo aver parlato del Papa e di alcuni aspetti della religione, poi si può condividere o meno, insomma, le sue valutazioni, però onestamente su alcune cose l'uomo stupido non è, e lei gli ha detto, ma quindi tu, nonostante quello, non ti senti credente? E lui ha detto, io ammiro certe cose, leggo certe cose, mi sento, però se fede vuol dire un rapporto, dico con le mie parole, non sto citando, ma più o meno credo di non tradire l'idea, un rapporto verticale, un rapporto personale, sostanzialmente noi diremmo la preghiera, la confidenza, forse la confidenza lui l'ha detto, ecco, su questo magari mi capiterà, per adesso non mi è capitato. Allora, il punto è, in situazioni come queste, o nelle situazioni anche più apparentemente semplici con le quali ci capita di imbatterci, come aiutare una persona che dice non mi è ancora capitato, vorrei mi capitasse, sento qualcosa, ho cominciato a pregare perché mio nonno è morto, ma non so neanche bene chi sia Gesù, non so neanche bene chi sto pregando, aiutami tu. Ecco perché allora il sottotitolo dice orientamenti per l'annuncio e la catechesi in Italia. Quasi a dire che in Italia oggi è ancora importante la catechesi, ma tante situazioni chiedono di iniziare o ricominciare, per i catecumeni normalmente di cominciare, con un annuncio che non dia troppo per scontato. Ecco, la pazienza che deriva per il vostro servizio nasce un po' da questo. Signore, ti ringraziamo perché possiamo, con tutti i nostri difetti, riconoscerci credenti, poveri cristiani, ma cristiani, lo hai voluto tu. Ci piacerebbe poterci affiancare alle persone che ci sono affidate senza pretendere, senza farle sentire a disagio, ma non per far questo allora abbassiamo il tiro, abbassiamo il livello, facciamo finta, è tutto uguale, essere cristiani non esserlo, credenti non credo, il credo, ma se non è l'Islam è il cristianesimo, non è il cristianesimo, tanto qualcosa ci sarà, siamo non è questo, assolutamente, ma perché mi metto al passo in cui tu sei, senza far finta di essere un altro, e insieme cercherò io di riscoprire le mie ragioni e di comunicarle per come potrò. Insieme leggeremo il Vangelo, insieme scorgeremo alcuni elementi belli che la tradizione della Chiesa ci consegna, insieme ci inseriremo nella liturgia ecclesiale, insieme scopriremo pian piano. Il documento ha 4 grandi capitoli. Il terzo di questi capitoli, la terza parte, voi la trovate poco prima della pagina che ho citato prima, a pagina 3, si intitola Iniziare, accompagnare e sostenere l'esperienza della fede. Qui naturalmente si parla in senso ampio, quindi tutta la catechesi italiana, ok? Adulti, giovani, anziani, bambini piccoli, tutto quello che volete, famiglie cristiane che hanno benissimo. C'è un capitolo dedicato all'iniziazione cristiana, sostanzialmente è questo. Questo capitolo dedicato all'iniziazione cristiana, che ha una parte sulla Chiesa Madre, comincia così, al numero 49, lo avete lì a pagina 3, e poi successivamente numero 50, e poi successivamente numero 51, si occupa di quello di cui voi vi state occupando, cioè del catecumenato degli adulti non battezzati, il catecumenato in senso tipico, che poi a partire dalla situazione dei non battezzati adulti si possa trovare qualcosa di utile per dei battezzati, bambini, ragazzi, giovani o adulti, accade, si parla di ispirazione catecumenale, si parla di cammino delle comunità neocatecumenali, si parla di itinerari mistagogici, benissimo, sono cose ottime, però tutto questo sono derivazioni, ispirazioni da un cammino piuttosto preciso, che è quello che la tradizione della Chiesa ci consegna, lo dico non come gabbia, come tesoro, come risorsa, non come camicia di forza, non come meccanismo, non come forma che chiude, ma come stimolo, come risorsa vera. E che nasce per sé, è nato ultimamente in un'epoca lontana, come i primi secoli cristiani, nei quali occorreva prima aiutare quelli che volevano diventare cristiani quando si rischiava però, si rischiava la persecuzione, e poi paradossalmente dopo, nel secolo successivo, quando essere cristiani diventava più facile e addirittura a un certo punto raccomandabile anche per far carriera, per stare bene, eccetera, la Chiesa non è che irrigidisce, ma struttura ancora meglio il cammino dicendo: ma tu devi sapere, non rischi più la vita, però non deve essere una cosa banale, assolutamente, ne va della tua vita comunque, del passaggio morte e vita, questo è quello che c'è in gioco. E allora ecco questa strutturazione in alcune grandi fasi, in alcuni grandi tempi, che qui sono descritti con una certa precisione al numero 50. Sono le grandi fasi dell'itinerario dell'iniziazione cristiana degli adulti. Leggo dalla sesta o settima riga. Innanzitutto c'è la domanda di fede, il tempo dell'evangelizzazione del precatecumenato, è la fase dell'accoglienza, del dialogo sulle motivazioni che conducono per la prima volta alla Chiesa, come pure dell'annuncio della buona notizia di Gesù Cristo morto e risorto. Quanto dura? Dipende. Perché nel caso della nostra amica, di cui prima leggevamo la testimonianza, probabilmente qualcosa che è durato anni. In qualche altro caso può capitare che sia un discorso più circoscrivibile in un periodo forte, perché uno magari ha una vita che ci pensa, ma sapete com'è? Anch'io una vita che penso a fare la dieta, anch'io una vita che penso a imparare il russo, però non riesco quest'anno, non voglio banalizzare, ma qualcuno qualche volta con la fede così dice prima dobbiamo sistemarci, dobbiamo fare quella cosa, prima quella cosa, e non è. E invece arriva qualcosa per cui, resti lì. Leggevo una frase di uno scrittore definito non credente oggi per caso, non per preparare questa cosa, ma perché succede a volte, che diceva: la nostra vita, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, praticamente sempre uguale, le stesse cose, ma poi capita un giorno, in maniera improvvisa, che sorga una domanda semplicissima: perché? Voi avete deciso come diocesi, una valutazione che mi pare del saggio, di dire aiutiamoci a iniziare il percorso diocesano e catecumenato intorno all'inizio dell'anno anche solare, in modo da dire ecco quanto ci attende, non subito questa Pasqua ma la prossima. Ottimo. Naturalmente non significa che oggi i vostri catecumeni cominciano, hanno già cominciato prima, da soli. Hanno cominciato magari con qualche sacerdote, con qualche amico in maniera un po' iniziale, hanno cominciato magari con voi, qualcuno di voi invece è proprio qui perché gli hanno detto vai, poi ti dirò, niente paura, benissimo. Noi possiamo, capite, forse dobbiamo in una parrocchia, in una grande parrocchia, in una prefettura, nella diocesi, nel vicario, dobbiamo dire diamoci un inizio, perché a volte aiuta, c'è qualcuno che così. Però capite, è molto delicata questa prima fase, perché in realtà le radici sono quasi un po' invisibili, poi dopo devono diventare qualcosa. Scusate, anche il Vangelo da questo punto di vista ci dice qualcosa. C'erano persone che andavano da Gesù nei posti più impensati, uno di notte, un altro dopo che aveva fatto il miracolo, quegli altri di nascosto, quegli altri così. E Gesù cosa faceva? Insomma, con qualcuno parlava, qualcuno lo rifiutava, qualcuno faceva un'esigenza. Poi magari qualcuno diceva vieni, seguimi, lascia. A quel punto non siamo già alla Pasqua, però non siamo già al battesimo. Comincia il discepolato, l'essere discepoli, lo stare con lui. Questo è quello che propriamente si chiama catecumenato. Ecco, se qualcuno ti dovesse dire che cosa ti hanno chiesto quest'anno, sono un catechista di un catecumeni. E uno dice cosa vuol dire catecumenato? Perché magari uno gli viene in mente il neocatecumenato, ma prova a dirmelo in una parola, cosa vuol dire catecumenato? Non so, magari se ne può discutere, ma io mi autorizzerei a dire, se dico poi una stupidaggine, Andrea mi corregge, discepolato. Il discepolato di quelli che non sono battezzati. L'essere discepoli, vivere con Gesù come i discepoli. Qui il testo dice: al primo contatto tra l'attesa delle persone e la missione della Chiesa segue il tempo della fede in cammino. Ecco, possiamo anche dirlo così, il cammino di fede, ovvero del catecumenato in senso stretto. Poi di solito noi chiamiamo catecumenato un po' tutto questo percorso, niente paura, va bene, però per sé è il nome di questa fase dell'essere discepoli. Ai candidati al battesimo viene proposto di vivere nella Chiesa e con la Chiesa l'itinerario dei discepoli di Gesù, vedete che insomma, la scoperta del Maestro, la sfida della coerenza cristiana, la vita di preghiera, la pratica della carità verso i più deboli. E che ci voglia per far questo qualche mese, un anno, più di un anno, non stupirà. Poi lo so che a volte è complesso, a volte ci sono dei casi personali in cui da qualche persona va bene, per carità di Dio, si guarderà con molta misericordia, molta bontà, però non stiamo parlando di cose piccole o banali. È in gioco una configurazione della persona. Pensate ai discepoli, anzi, se pensiamo ai discepoli, pensiamo al positivo anche al negativo, e a Gesù che ogni tanto si divertiva come si diverte con noi, a metterli anche un po' in difficoltà, no? A metterli un po' in crisi, e succede. Ma pensate al nostro cammino, al vostro, al mio. Ecco. Poi, per carità, non è che una persona, siccome ha 30 anni, deve passare altri 30 anni il catecumenato, assolutamente, però non si tratta di un libretto da leggere, non si tratta di alcune cose da capire, basta, non si tratta solo di venire a messa, è un po' l'insieme. E allora ecco la vicinanza, ecco il percorso, ecco il disporsi. Si giunge così al cuore del cammino con il tempo della purificazione, dell'illuminazione, che è l'ultima quaresima in sostanza. Se capisco bene, per quelli che stanno cominciando, come dire, sarebbe la quaresima 2016, a occhio, che si compie nei sacramenti dell'iniziazione cristiana. Sapete che i catecumeni ricevono battesimo, crisimo, eucaristia insieme, dove Gesù Signore è sperimentato autenticamente come origine e compimento della fede. A Pasqua si manifesta in tutta la sua ampiezza il primato della grazia, i catecumeni sono definitivamente incorporati nella dimensione trinitaria dell'esperienza cristiana. L'ultimo tempo, che in realtà è un tempo aperto, non chiuso, è dedicato ai frutti della fede. La mistagogia, il ritorno sul mistero celebrato, apre le varie dimensioni dell'esistenza credente, la pratica costante della preghiera, dell'Eucaristia. So che però di Eucaristia parlerete già
domani,
perché quella è la pratica costante dell'Eucaristia, normale, settimana dopo settimana nel rito della comunità. Non è che un catecumeno non si misura prima col giorno del Signore, sennò poi sarà difficile. Anche se non ha senso pensarlo in termini di precetto e di queste cose, per sé non ha senso neanche per noi il precetto dell'amore, che è sostanzialmente questa cosa, insomma, non si può amare per obbligo, lo dice anche il proverbio, all'amore non si comanda, è vero, ecco, però è il momento della comunità, e quindi eccetera eccetera. Un altro, e poi mi avvio verso la fine, testo di testimonianza, pagina 7. Questo Corrado, catecumeno italiano, questo non lo conosco, quindi non è della diocesi di Milano, deve essere un'altra diocesi che mi ha fatto avere la testimonianza. Prima di avviarmi al percorso per diventare cristiano, le mie abitudini sentimentali e affettive erano piuttosto disordinate. Quando incontravo una ragazza che mi piaceva, le stavo dietro finché non la convincevo a stare con me. Ora invece sono fidanzato, fedele, con la mia ragazza stiamo preparando il matrimonio, così i sacramenti dell'iniziazione cristiana ci introdurranno in una vera vita cristiana per rafforzare il nostro amore. È un modo semplice di dire le cose, ma tutt'altro che banale. Come aiutare una persona a compiere delle scelte vere. Da questo punto di vista il catecumenato antico, quello proprio dei primi secoli, aveva delle norme anche piuttosto precise. Tu sei un giocatore del circo, puoi cominciare, ma a un certo punto, prima del battesimo, devi scegliere. Tu sei una concubina di un grande signore, devi scegliere, non è colpa tua se sei in quella situazione, magari sei stata presa, schiava, venduta, eccetera, per carità, nessuno ti giudica, però a un certo punto devi fare la tua scelta. C'erano delle professioni incompatibili e degli stati di vita che non andavano bene. Ecco, su questa cosa anche qui, noi sappiamo che è un tema molto importante anche in ambiti più ampi, però vale anche nel nostro campo. Da un lato la grande accoglienza, il non far sentire una persona giudicata, soprattutto giudicata da noi, al limite uno si sentirà giudicato dal Signore e dalla sua parola. E nello stesso tempo però aiutare una persona a crescere nella verità. Perché non si aiuta davvero le persone con le bugie. Non è vero. Uno apparentemente sta bene. È come il medico che ti conduce via con una piccola cosa dicendo ma tu sai che non è così. E allora, certo, questo evidentemente voi direte ma tocca a me, è la prima volta che seguo un catecumeno, questa persona ha 4 anni più di me, oppure mi sono accorto quanto è... In effetti, credo che voi non siate l'unico cristiano che c'è a Roma, e neanche nella vostra parrocchia, e neanche l'unico che conosce questa persona che sta camminando. Questo ci rasserena un po'. Abbiamo un compito impegnativo che ci è stato affidato, quindi un mandato, se non altro implicito. C'è una fiducia in noi, nessuno può pretendere che tutto passi attraverso noi. In particolare, c'è anche qualche sacerdote, ma mi permetto di dirlo, in particolare, qualche volta, in un itinerario che non dura 2 giorni, è bello che magari si possa chiedere anche la collaborazione di un sacerdote per certi momenti. Il catecumeno, non essendo battezzato, non si confessa. Voi sapete che i peccati gli vengono rimessi nello stesso battesimo, tutti. Però questo non significa che non possa prima avviare qualche colloquio spirituale. Non vuol dire che non possa prima, con nostro aiuto, con l'aiuto della liturgia, della comunità, e magari con l'aiuto di qualche persona consacrata o di un sacerdote, far, come dire, maturare la propria coscienza di richiesta di perdono. Perché poi non è che magicamente sorge dopo il battesimo certi atteggiamenti, uno non la vivrà nella forma sacramentale, perché il sacramento della penitenza è il sacramento che la Chiesa ha previsto per il battezzato peccatore sulla base dell'insegnamento di Gesù, ma non nella forma sacramentale, ma in una forma comunque sostanziale, vera, di preghiera, di confidenza. Ho portato questo brano perché capite allora la questione e cosa c'entra con il documento. C'entra perché la quarta parte del documento è quella che si occupa di noi, voi e me. Perché la parte, vediamo di trovare il titolo della parte, ed è lì nella pagina immediatamente precedente a quella, pagina 6, testimoniare e narrare. È l'ultimo numero che leggo, dice così, è uno dei numeri iniziali di questa quarta e ultima parte del documento di Vescovi. L'attuale contesto di nuova evangelizzazione richiede di saper affrontare situazioni in tutto o in parte inedite. In relazione ad ambiti pastorali specifici dovranno svilupparsi figure quali laici missionari che portino il primo annuncio del Vangelo nelle case tra gli immigrati. Qualcuno c'è, però forse ce ne vorrà qualcuno in più. Non per fare proselitismo, assolutamente, ma perché c'è un tesoro da comunicare. Poi una persona deciderà. Accompagnatori dei genitori che chiedono per i figli il battesimo o gli altri sacramenti dell'iniziazione. Accompagnatori per i catecumeni dei giovani e degli adulti, siete voi. Formatori degli educatori, dei docenti, evangelizzatori di strada, ci sono delle esperienze belle, no? Nel mondo della devianza, del carcere, delle varie forme di povertà, il Papa direbbe di periferie, sì? Sì? E ancora, la necessità dell'animazione delle piccole comunità parrocchiali. L'importanza di formare evangelizzatori, catechisti ed educatori degli adolescenti e dei giovani, la necessaria qualificazione di figure capaci di rivolgersi agli adulti in tante realtà ordinarie e straordinarie, anche negli ambiti, qui dice, sociali, dei media, della cultura, l'esigenza di curare la fede delle persone della terza età, perché non è scontato che una persona perché ha 70 anni, dipende, delle persone disabili, delle persone disadattate, eccetera, eccetera. Vi ho riportato questo testo perché c'è un insieme di figure. Se mi permettete, non l'ho scritto io, neanche la versione iniziale, quindi serenamente. Ho contribuito forse a qualche altro punto, ma non questo. Assomiglia un pochino a certe, ricordate la finale di certe lettere di San Paolo? Don Andrea, che biblista, potrebbe ricordarne qualcuno anche a memoria, io non sono così bravo. Quando San Paolo qualche volta si perde, no? Perché comincia a dire: salutatemi Tizio e Caio, e anche quelli come stanno, rammentate a quello di fare così, e poi Timoteo, senza il quale, e quello che mi ha aiutato e mi ha insegnato. È bello, eh? Oh, Paolo che è Paolo, non Don Paolo, San Paolo, quando scrive ad alcune chiese di cui può citarne uno, due, tre, quattro. Ecco, a me piace che il capitolo sulla figura, diciamo per intenderci, dei catechisti, però inizi con questa rassegna che non credo sia stata fatta per, come dire, impensierire i parroci o i vescovi o qualcun altro dicendo: mamma mia, quante di queste figure non abbiamo, non è questo, ma è per dire: guarda come il carisma della comunicazione della fede è diffuso e può anche attraversare, riguardare figure che uno non immaginerebbe sotto il titolo catechista, ma in realtà comunicano, sono invitate, testimoniano, evangelizzano, contribuiscono. Ecco, voi siete, allora, nello spirito di questo documento di orientamento dei vescovi, un elemento tra questi, che aiuta la comunità cristiana, tipicamente la parrocchia, più globalmente le aggregazioni, la diocesi, la chiesa, ad avere un volto accogliente, in cui le persone possano trovare un amico, una guida e fare un passo, perché lo scopo è quello di poter incontrare Gesù. Per esperienza, e chi di voi l'ha già fatto lo sa, so che non è una cosa facilissima. Abbiamo detto all'inizio, chiede tempo, chiede disponibilità a lasciarsi coinvolgere, poi si diventa amici, sì o no, ma ripeto, è chiaro che non è una cosa che puoi fare asetticamente in laboratorio. Tendenzialmente chiede un pochino la vita, anche se uno magari lo fa in un caso, no? Poi dopo, forse qualcuno di voi seguirà il catecumeno che gli è stato affidato adesso. Poi magari fra 2 anni nella vostra parrocchia ce ne sarà qualcun altro, lo daranno un altro. E voi vi occuperete di bambini, genitori, una delle tante forme che qui sono ricordate, crismandi adulti, altre cose. Quello che però l'esperienza mi dice è che di solito il passaggio che uno ha fatto anche come evangelizzatore, come catechista, nell'itinerario del catecumenato gli dà qualcosa. Gli fa intuire qualcosa che poi può essere utile anche negli ambiti più normali, più quotidiani. Ecco perché vale la pena di compiere questo itinerario e di viverlo anche un pochino lasciandoci coinvolgere. Senza dimenticare, finisco davvero, quello che Papa Francesco dice in uno dei numeri finali di Evangelii Gaudium. Quando anche lì, parlando delle figure che fanno evangelizzazione, perché sapete che tutta la lettera è sulla gioia dell'evangelizzazione, la comunicazione del Vangelo, ha questa frase che a me colpisce sempre molto. Non riguarda solo gli operatori dei catecumeni, ma certamente riguarda anche voi, perché il Papa dice così, cito a senso, pare il numero 354, posso sbagliare, non di tanto, e dice così: se io nella mia vita dovessi aiutare anche solo una persona sola, a vivere meglio, la mia vita avrebbe senso. Dove a me colpisce, primo, il fatto che lui dice anche solo una. Nella vita di ciascuno di noi vorremmo, ed è una bella ambizione, poter vivere in maniera quasi letterale il comando di Gesù che dice di amare tutti. Poi in realtà, credo anche realisticamente, umilmente, uno si accorge che già tanto si riesce ad amare qualcuno. E forse il Signore ci dà una grande apertura, un grande sguardo, ma non ci chiede di amare tutti. Qualcuno. Credo che questo valga anche un po' in pastorale. La pastorale di un tempo era una pastorale nella quale la parrocchia di Santa Melania, piuttosto che la parrocchia di Santa Giustina, dovevano fare sostanzialmente le stesse cose, tutte per tutti. Oggi, in una pastorale di annuncio e catechesi, o se volete di evangelizzazione, non è che si deve scegliere per il gusto di scegliere o fare gli originali, però effettivamente si guarda, si vede dove si è e alcune cose può anche capitare che si facciano con quelli che ci sono, si propongono chiaramente a tutti la missionarietà, ma poi risponde qualcuno, con quel qualcuno però lavoriamo bene. Lo dico perché qualche volta uno dice, ma vale la pena di investire una coppia così brava, un catechista così bravo, un diacono, un sacerdote, una suora, così brava, su una persona per 2 anni? Magari ce ne vogliono 3 di anni? Magari ci vuole un... ma vale la pena? Il Papa direbbe, se anche aiutiamo una sola persona, lui per sé non dice per 2 anni, una sola persona addirittura ci capitasse una volta in vita a vivere meglio, basta, non dobbiamo convertire tutti i romani, ma quella persona che ha chiesto lei di porsi in un cammino di conversione, affiancarlo. E l'altra cosa che mi colpisce in quella frase è che il Papa per sé usa un linguaggio, non saprei come dire, molto laico. Dice, aiutarla, e uno dal Papa si immaginerebbe, e avrebbe senso, a credere di più, a pregare con tutto il cuore, a incontrare Gesù. Per sé il Papa dice a vivere. Ora io non credo che il Papa non creda nella preghiera, nell'incontrare Gesù, nel credere. Però questo è proprio l'idea dalla quale partivamo. Fede e vita. E questo è il punto. Allora Don Andrea, presentando l'importanza dell'incontro, diceva il battesimo è una cosa... non stiamo parlando di noccioline, non siamo qui a perdere tempo. Assolutamente, perché la vita è una cosa grande. Quello che già state facendo e che potrete fare in questa linea, anche ispirati dagli orientamenti dei vescovi e dalle esperienze che si fanno in Italia, credo che potrà essere importante davvero. Grazie.
Salutare Don Paolo che scappa a Firenze a incontrare gli uffici della Toscana, è proprio bello questa conclusione, ci ha parlato della qualità, guardate che è importantissimo, cioè fare veramente bene quello che si deve fare, perché la vita è importante, cioè paradossalmente il battesimo è così importante, perché è la vita che è importante, e quindi vivere meglio vuol dire aver capito, cioè amare di più la vita e così via. E mi piace molto sottolineare anche questo aspetto che tu dicevi della comunione, Guardate che ognuno di voi è proprio il testimone della Chiesa, in alcune questioni delicate dovrà dire parlane col parroco, io non lo posso, pensate cosa vuol dire invitare uno a casa a cena, fargli conoscere il marito, far vedere una famiglia cristiana, pensate voglia far cantare uno nel coro, adesso c'è la proposta con i bambini per la Quaresima di fare la raccolta alimentare, mandare, cioè avere, entrare, conoscere uno che non sono io, ma fargli conoscere quelli della carità, fargli conoscere... Pensate a fargli conoscere i suoi coetanei, se è un giovane, c'è un'altra università, cioè non possiamo noi requisirlo, ma dobbiamo metterlo nella relazione. Pensate, l'ultima cosa che mi viene in mente, all'estate, no? Cosa vuol dire aiutare una persona a dire con l'estate? Non è che cioè, vai in vacanza, il catechismo, tu vai in Grecia e lì ci sarà una chiesa, lì ci sarà, tu, è casa tua, cioè vai a sentire il Vangelo con i preti che stanno in Australia, cioè aiutarlo a entrare non nella mia vita solamente, ma nel, che senta la chiesa come la sua casa, dovunque c'è la chiesa, no? E quindi siete persone, e l'altro è lui solo, ma siamo anche parte di un popolo, no? Ci diceva in maniera molto bella. Lo ringraziamo e ci aspettiamo degli anni da lui, luce e orientamenti ancora. Grazie.
Grazie a voi.